Alla fine dell'ultima puntata abbiamo usato l'espressione fallacia dell'affinità tematica. Con questa espressione Grunbaum si riferisce a un errore che egli imputa a Ricoeur e più in generale agli ermeneuti. Tale errore consiste nel confondere l'affinità, quella che lui chiama l'affinità tematica, con una relazione causale. Eravamo a pagina 26. Nelle ultime righe che abbiamo letto sono queste che ora ripeteremo. Ma indipendentemente da quanto forte sia l'affinità tematica tra un supposto pensiero represso e un sintomo nevrotico, tale connessione di significato non è sufficiente a mostrare che il pensiero represso costituisca la intenzionalità nascosta del comportamento. L'esempio, che ha in mente Grunbaum, a cui si era appena riferito, era l'affinità tematica tra l'idrofobia di una paziente che noi sappiamo essere Anna O e un episodio che riguardava un cane che aveva bevuto nel bicchiere del padre. E ovviamente c'era un'affinità tematica che era legata al bere l'acqua. Quell'episodio poi represso e o rimosso, e che è stato ricordato nel corso dell'analisi, avrebbe originato il disgusto e l'orrore per l'acqua che si esprimeva nella idrofobia. Vi era dunque una somiglianza di tema, cioè di contenuto, possiamo dire che l'affinità tematica è somiglianza di contenuto, tra il sintomo nevrotico e l'episodio represso nell'inconscio seppellito nella cantina della memoria che aveva provocato o causato il sintomo nevrotico. Ma gli ermeneuti, spingendosi oltre, pensano che vi sia una intenzionalità nascosta del comportamento, vale a dire che il sintomo nevrotico ci parli, per così dire, della sua causa, alluda, indichi la sua causa, insomma, che il significato del sintomo nevrotico sia l'episodio che lo ha provocato. C'è quindi una confusione tra affinità tematica, somiglianza di significato e contenuto, e relazione causale. Secondo Grunbaum, l'affinità, e leggo di nuovo le ultime righe, questa volta, l'affinità tematica non è di per sé sufficiente a giustificare un rapporto di causazione. Potrebbe esserci quel rapporto di causazione, ma per scoprirlo dovremo avere prove diverse dall'affinità tematica. Può anche darsi che un sintomo nevrotico sia causato da eventi mentali, diciamo così, che non hanno nessuna somiglianza di significato con il sintomo. E questa è un'ipotesi che non si può assolutamente scartare, neppure Freud scartava. Infatti, anche però Freud va distinto dai suoi seguaci, i quali meno sorvegliati di lui tendono a incappare nella stessa fallacia dell'affinità tematica in cui era incappato Ricoeur. Continua così l'analisi di Grunbaum e la critica serrata che Grunbaum rivolge a Ricoeur. Pagina 26, questo è il primo capoverso, e dice: sarebbe anche errato supporre che esista un'affinità tematica caratteristica tra il contenuto ideativo affettivo di un desiderio represso e i sintomi che ne costituiscono lo sfogo. Notate, contenuto ideativo affettivo. I contenuti di un desiderio represso possono essere idee, opinioni, diciamo così, o anche affetti, desideri. Non è sempre il caso che esista un'affinità tematica tra questo contenuto ideativo e i sintomi che ne costituiscono lo sfogo, secondo la teoria freudiana. Infatti, come Freud e Breuer hanno sottolineato sin dall'inizio, e qua Grunbaum cita un'opera del 1893, siamo proprio agli albori della psicoanalisi, i sintomi isterici tipici, chiuse le virgolette, un'espressione usata da questi due autori quando collaboravano, o manifestazioni dell'immaginazione repressa, non hanno alcuna apparente connessione tematica con le loro presunte cause. Freud dixit, Non che Freud debba per forza avere ragione, ma è veramente bizzarro proporre una ricostruzione ermeneutica della vera natura della psicanalisi che però fa a pugni con le parole e le opinioni dello stesso Freud. Inoltre, come Freud ha in seguito sottolineato, e in seguito un bel po' d'anni dopo, nel 1915, quindi quasi 30 anni dopo, i prodotti, lui le chiama derivazioni, della dinamica inconscia che si fanno strada nella coscienza, hanno normalmente una connessione topica, e anche qui topica deriva da topos, luogo, immagine, siamo sempre nello stesso ordine di idee, quindi sono tutte espressioni che hanno sostanzialmente equivalenti ad affinità tematica o somiglianza di contenuto, come preferirei dire io. Freud dunque dice che i prodotti della dinamica inconscia che si fanno strada nella coscienza hanno normalmente una connessione tematica relativamente lontana dal motivo represso che ne è stato presumibilmente all'origine. Detto in parole più banali, è raro che i sintomi nevrotici assomiglino al motivo che li ha scatenati. In conclusione, torniamo a Grumbo, possiamo dire che, con buona pace di Ricoeur, né il supposto ruolo causale delle fantasie di seduzione, né il ruolo esplicativo del significato libera la psicoanalisi dall'obbligo di servirsi dei modi di spiegazione e convalida delle scienze naturali. Vale a dire che Ricoeur può ben fondare le sue ricostruzioni sul passaggio di Freud dalla realtà della seduzione alle fantasie di seduzione, sul presunto significato dei sintomi nevrotici, come se i sintomi nevrotici fossero un discorso, ma anche queste operazioni non esimono Ricoeur e nessun altro dall'obbligo di servirsi dei metodi di spiegazione delle scienze naturali. Le scienze naturali hanno dei modi di spiegazione che si basano sulla ricerca delle cause. Una scienza naturale spiega un fenomeno, per esempio il ritorno della cometa di Halley dopo che è tornata, prima che ritorni lo prevede, ma dopo che è tornata la cometa lo spiega sulla base delle leggi di Newton e della descrizione causale che esse fanno dell'universo. Ora, se uno afferma che le scienze umane, in particolare la psicoanalisi, hanno in mano i significati e le ragioni e non debbono dunque preoccuparsi delle cause, beh, fa un'affermazione ardita che andrebbe dimostrata, perché noi sappiamo cos'è una spiegazione causale, ma non è ben chiaro cosa sia una spiegazione basata sui significati. In un ulteriore futile sforzo di ermeneuticizzare la psicanalisi, beh, e questo è un termine probabilmente di Grumbo, che lo mette tra virgolette, ermeneuticizzare la psicanalisi, vuol dire fare della psicanalisi un'impresa tesa a decifrare il linguaggio delle nevrosi e degli altri disturbi mentali, considerandolo proprio come un linguaggio, un discorso fatto in un certo linguaggio, per essere più precisi. Bene, Ricoeur in questo futile sforzo fornisce una ricostruzione, ancora tra virgolette, semiotica. Sapete che la semiotica è lo studio dei segni, di qualunque sistema di segni, anche al di là dei linguaggi verbali, per cui può essere il linguaggio dei cartoni animati o dei segnali stradali. Ricoeur fornisce una ricostruzione semiotica delle varie manifestazioni dell'immaginazione repressa, intesa alla stregua di comunicazioni linguistiche, insieme ad una teoria clinica che fornirebbe una semantica del desiderio. E qui saliamo su delle vette anche terminologiche molto ardite, in cui non credo di poter arrivare, ma molti di voi arriveranno a questo, perché so che gli psicologi sono molto attratti da queste operazioni linguistiche in cui il linguaggio si inerpica in vette di fronte alle quali l'Himalaya è una collina. Bene. Nella teoria psicoanalitica, sia i sintomi nevrotici, nel pieno senso del termine, che quelli mini nevrotici, mini nevrotici, vale a dire i contenuti manifesti dei sogni, lapsus freudiani, le facezie, i motti di spirito che Freud considerava come mini nevrosi perché erano scatenati dallo stesso meccanismo di repressione o rimozione delle nevrosi. Nella teoria psicanalitica, dunque, freudiana, si diceva prima di questa parentesi, i sintomi nevrotici e i mini nevrotici sono ritenuti, uso un termine tecnico freudiano che Grunbaum mette in corsivo, formazioni di compromesso, prodotti di un conflitto difensivo tra idee represse e idee che operano la repressione. Ci sono delle idee che vengono represse perché imbarazzano la coscienza, dove alloggiano, per così dire, delle idee che operano questa repressione. Io posso avere alte idee morali, però nel mio inconscio queste fantasie, queste ideazioni che riguardano, e non posso dirlo perché appunto sono cose di cui il conscio si vergogna, ecco allora che nasce una formazione di compromesso alla fine di questa lotta senza vincitori né vinti, e queste formazioni di compromesso sono prodotti di un conflitto difensivo tra idee represse e idee che operano la repressione. Il conflitto difensivo perché la coscienza si difende da questo magma di ideazioni che, per così dire, non condivide. Come tali, cioè come formazione di compromesso, i sintomi sono stati tradizionalmente considerati anche dei simboli di ciò che è stato represso, ma Grunbaum mette simboli tra virgolette. Sono stati considerati in un certo senso dei simboli, ma in un certo senso, perché, come osserva giustamente, sono simboli nel senso non semantico, e la semantica lo sapete già dalle lezioni di logica e lo studio dei significati, delle condizioni di verità, sono simboli nel senso non semantico di essere delle formazioni sostitutive della mente che permettono una soddisfazione vicaria o uno sfogo, e non in quanto rappresentano linguisticamente una loro ipotizzata causa inconscia. Se io ho un sogno bizzarro, un sintomo nevrotico indecifrabile, un tic devastante, oppure faccio dei lapsus inspiegabili, o mi scappa un motto di spirito pieno di una strana aggressività. Beh, tutti questi sintomi nevrotici o mini nevrotici, in un certo senso, soddisfano un desiderio che è stato represso, ma lo soddisfano in maniera vicaria, cioè con una specie di surrogato della vera soddisfazione. È entrato anche nel linguaggio comune, no? Dice, poverino, è talmente pieno di, diciamo, pene d'amore che mangia un croissant con la Nutella dietro l'altro. E non è che sia innamorato, Sempronio, sempre Sempronio, non è che Sempronio sia innamorato della Nutella perché non... Avendo perso la ragazza che sognava, beh, adesso dai, diamoci dentro con la Nutella. No, è una sostituzione vicaria, cioè una sostituzione che non ha un significato, che non allude intenzionalmente al vero desiderio. L'esempio non è poi un granché, ma vuol dire comunque che questa soddisfazione vicaria, assicurata dai sintomi nevrotici o sfogo, non significa che tali sintomi rappresentano linguisticamente una loro ipotizzata causa inconscia. Nel mio esempio, quello che non funzionava era ovvio, Sempronio viene lasciato da Domitilla, lui ama Domitilla, soffre molto quando viene lasciato e mangia della Nutella, ma non è che la Nutella è una rappresentazione linguistica di Domitilla, almeno lo spero per Domitilla, ma il mangiare Nutella è causato dall'abbandono da parte di Domitilla, è un'altra cosa, la Nutella non ci parla di Domitilla, è un effetto del dolore provocato in Sempronio dall'essere abbandonato da Domitilla. In questo esempio, però, tutto è conscio. Conscia, Domitilla è un personaggio reale, è conscia la pena di Sempronio ed è conscia la sua nuova divorante passione per la Nutella. Nel caso invece dei sintomi nevrotici, la causa dei sintomi nevrotici o mini nevrotici è inconscia. Non è facile da scoprire, infatti la scopre l'analista. Ma la scopre l'analista anche a partire da un'analisi dei sintomi, ma questo non significa che i sintomi siano un discorso sulle loro cause. E su questo punto del fatto che i simboli non hanno una, non sono un discorso, non hanno una funzione semantica, Freud ci conforta, ma ci conforta non ora, ma nella prossima puntata.